In altre parole,
sono le 8:18. E accogliamo il nostro ospite Alberto Prunetti. Buongiorno.
Buongiorno.
Continuiamo a parlare oggi di lavoro, un po' il fil rouge di questa settimana, e di un caso particolare. Cominciamo a raccontare il caso e poi sviluppiamo qualche riflessione. Un caso che risale al 1976, Alberto Prunetti, se ne parlava ieri sul quotidiano La Repubblica, ed è una circostanza per cui un semplice episodio di lavoro, come potrebbe essere quello di ottenere una borsa di studio, comportò il salvataggio di una vita, si può dirlo senza timore di esagerare, o quantomeno un cambiamento di esistenza che mise una persona al riparo dal pericolo.
Beh, si può dirlo nel contesto della dittatura, dell'ultima dittatura militare argentina, quella degli anni, forse la più terribile, quella degli anni 1976-1982-83, e quando sostanzialmente è stato messo in atto una sorta di genocidio di una nazione, sono stati fatti sparire, no? Il termine che conosciamo tutti, dal Porteño, dall'argentino di Re della Plata e da Desaparecidos, almeno 30.000 persone, giovanissimi, giovani lavoratori, tanti erano davvero lavoratori e tanti erano studenti, intellettuali, giovani lavoratori, veramente una generazione di attivisti, ma a volte anche solo persone comuni che si trovavano a vedere cose che non dovevano vedere e scomparsa in quegli anni. In quel contesto La Repubblica segnala una specie di, come dire, un messaggio in una bottiglia, veramente una lettera, una richiesta di una lettera per una borsa di studio per un soggiorno all'Università di Bologna, che in un contesto di pericolo una studentessa argentina inviò a un intellettuale italiano che cominciava, insomma, ad avere una reputazione ormai molto forte anche oltre Atlantico, e cioè Umberto Eco. Non scrisse nulla di particolare, perché insomma anche le comunicazioni erano sorvegliate, e lasciò in qualche maniera che questo messaggio nella bottiglia fosse decontestualizzato e sovrainterpretato, avrebbe detto in qualche maniera Eco, cioè oltre, diciamo, alla forma dell'espressione c'era un contenuto latente, nascosto, che andava letto come un tempo si poteva fare in qualche maniera con la carta di riso e con l'inchiostro simpatico, cioè la richiesta di poter fuggire dall'Argentina. E non si aspettava una risposta, ma Umberto Eco in tempo veramente breve le fornì una borsa di studio e le permise di venire in Italia, di salvarsi una vita. Oggi, insomma, è in pensione dopo una carriera accademica. L'autrice di quella lettera, che si chiama, diciamolo, Lucrezia Escudero, è stata intervistata appunto su Repubblica, ecco. Ed è un esempio di un lavoro intellettuale di accoglienza, ma una capacità di interpretazione meravigliosa, ma anche, diciamo, di riconoscimento della necessità del diritto all'asilo e all'ospitalità, che in qualche maniera è sempre più necessario oggi, e ci racconta di qualcosa che forse oggi chi fa lavoro culturale un po' manca, cioè la capacità di incidere nel reale, ecco. Siamo sempre più, viviamo in un contesto in cui anche i romanzieri sono votati appunto sempre più a intrattenere il pubblico, mentre un tempo c'era un po' l'idea che gli intellettuali, anche chi scrive, dovesse anche trasformare la realtà.
Sì, è curioso che in questo caso la trasformazione della realtà da parte dell'intellettuale, in questo caso Umberto Eco, non avvenne attraverso la sua opera, attraverso la scrittura direttamente, ma forse attraverso un'altra grande capacità di Eco, che è quella di essere un ottimo lettore, di saper leggere la richiesta dietro le righe, o comunque con un atto di accoglienza che è l'accoglienza di una borsa di studio. Tante volte non è soltanto attraverso la diretta espressione del loro essere scrittori o intellettuali, cioè la scrittura, i testi, che si può tentare di fare qualcosa, che gli scrittori possono tentare di fare qualcosa, ma anche appunto con attività collaterali volte a rendere più vitale l'ambiente culturale.
Sì, e tra l'altro sta proprio dentro a quella che è la semiotica testuale di Umberto Eco, che un'opera ovviamente ha un significato che è interno all'espressione dei contenuti della propria testualità, ma ogni messaggio, ogni atto linguistico, no? Diceva lui citando uno studioso americano, Austin, deve anche avere in qualche maniera una forza che non è solo locutiva, cioè interna, diciamo, al messaggio stesso, ma o illocutiva o perlocutiva, cioè in qualche maniera bisogna fare cose con le parole, che è quello che poi facciamo tutti i giorni, ma anche semplicemente quando diciamo qualcosa come sai che ore sono, insomma, no? Significa, sembra un po' una barzelletta, ma stiamo chiedendo effettivamente, stiamo porgendo una domanda e ci aspettiamo una risposta, quindi noi con le parole facciamo cose, e è sorprendente, spesso c'è il rischio, è proprio coloro che meglio dovrebbero usare le parole, cioè gli scrittori, sono quelli che poi con queste parole fanno meno cose, nel senso che sempre meno dietro a un lavoro di scrittura c'è anche un lavoro di attivismo politico, civile o comunque diciamo un impegno che vada oltre la pubblicazione dei libri, e questo in un contesto in cui noi oggi abbiamo un po' diciamo l'industria del libro che spinge chi scrive ha una sorta di produzione inflazionistica, no? Facciamo scrivere continuamente quasi un libro all'anno, uscite continue, per in qualche maniera diciamo riuscire a colmare dei vuoti collegati al fatto che la tiratura è sempre più bassa e la vita dei libri è ormai sempre più breve, e quindi ci ritroviamo a scrivere opere che hanno una vita e una capacità anche di incidere in realtà che è limitatissima, mentre in un tempo diciamo da un libro ci si aspettasse perlomeno che creasse relazioni o che scardinasse relazioni, che trasformasse la realtà attorno a sé, che sapesse diventare comunità, che stabilisse ponti, e tutto questo nel lavoro culturale contemporaneo in qualche maniera è diventato sempre più volto a sedurre, emozionare il lettore, ma in maniera sempre più evanescente e fuggitiva, è qualcosa che sta avvenendo meno. Manca proprio lo sforzo di un impegno duraturo, quello che ha fatto Umberto Eco tra l'altro è stato fatto poi anche in Francia da altri intellettuali in altre stagioni continuamente, e in qualche maniera sarebbe il caso, se pensiamo a quello che sta succedendo adesso, no? Ci ritroviamo in contesti veramente di guerre, e il tema dell'ospitalità e del diritto d'asilo dovrebbe essere in qualche maniera un tema fondamentale, mentre invece è minato, è eroso alla base, no? Da questo odio che troviamo sempre più, una specie di giustizia negativa, ecco, che ci rende sempre più isolati, impotenti e impauriti rispetto anche proprio all'idea dell'altro, ecco.
È curioso questo aspetto del libro, che in fondo si vede privato di un certo valore, anche per la quantità, si pubblicano sempre più libri, si vendono meno, almeno in italiano di sicuro, e quindi il libro ha un impatto più breve. E questo potrebbe essere un invito a tornare all'occuparsi appunto, come dicevamo, di parole, non soltanto nell'accezione di libro pubblicato. In fondo ci furono epoche dove gli intellettuali, gli scrittori anche, erano presenti nella scena culturale, magari anche scrivendo pochissimo, all'epoca dei salotti, delle conversazioni, per esempio, per fare solo un esempio. E oggi anche l'organizzazione di festival letterari, di eventi specifici, la creazione di tessuti sociali legati alla letteratura e alla cultura potrebbe essere un modo, potrebbero essere un modo per fare cultura al di là della semplice pubblicazione di un libro. Mi riferisco per esempio anche al Festival di Letteratura Working Class, che cerca di fare delle cose oltre le parole, se possiamo presentarlo brevemente.
Sì, si tratta di un'iniziativa che stiamo realizzando con un collettivo di operai che stanno lottando per il proprio posto di lavoro, gli operai dell'ex GKN di Campi Bisenzio, e in un contesto in cui loro erano privi di salario, ci hanno proposto a me e altri intellettuali, lavoratori della conoscenza, insegnanti, tutti assieme di mettere assieme un festival di letteratura dedicata, diciamo, alla cultura operaia dentro o diciamo sulla soglia della loro fabbrica in crisi. E questo è in qualche maniera un po' simile, forse in maniera collettiva, si tratta di uno sforzo per salvare. Ecco, se la lettera di Umberto Eco era una lettera dotata di una sorta di impianto semiotico salvifico, noi abbiamo provato a salvare il posto di lavoro di 450 persone. È una lotta complicata, non siamo mai stati tanto vicini a vincere, mai stati tanto vicini a perdere in questo momento, però le prospettive ci sono. È interessante che in qualche maniera la letteratura non sia solo consolazione, non sia solo edificazione per persone colte, ma possa servire anche come strumento concreto per la rivendicazione del posto di lavoro di qualche centinaio di persone in un contesto, tra l'altro, non di centro urbano gentrificato, ma di una periferia industriale.
E questo è anche appunto un andare avanti verso una nuova accezione, ma un tornare alle origini, perché la letteratura è nata nell'intento di salvarsi la vita, non certo solo nell'intento di passare il tempo.
E di
Grazie
trasformare
Alberto.
il mondo, certo.
E salvarsi, trasformare se stessi e il mondo, direi. E grazie
Esatto.
per essere stato con noi anche oggi. Ci sentiamo domani mattina, sempre alle 8:18. Buona giornata.
Buona giornata.